Le 18 minuti, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, pronti per l'Orizzonte di Radio Popolare, un'altra puntata fino alle 19, il racconto di oggi con la redazione. Oggi martedì 24 marzo, in questi minuti a Buenos Aires gli argentini scendono in piazza per la memoria, 50 anni fa il colpo di Stato militare a Plaza de Mayo. Le organizzazioni delle vittime del terrorismo di Stato chiedono verità per i propri cari, ci collegheremo con loro tra poco. 30.000 i desaparecidos secondo le stime, andremo lì proprio a Buenos Aires. 24 marzo, oggi giorno di anniversario anche in Italia, lo sapete, i 100 anni dalla nascita di Dario Fo. Sin dal mattino stiamo raccontando il grande artista, premio Nobel, l'importanza della sua figura per l'Italia, per Milano, anche per Radio Popolare, possiamo dirlo. Domani il tour, la tappa di Falla con noi, che trasmetterà dalla Palazzina Liberty, e anche oggi all'Orizzonte lo ricorderemo con alcuni easter egg per voi ascoltatori e ascoltatrici. Nascita di Dario Fo, morte di Gino Paoli, ci ha lasciato a 91 anni. Gino Paoli, uno dei maestri della canzone d'autore italiana, a scuola genovese, Il cielo in una stanza, insomma, conoscete molto bene anche lui, lo omaggeremo. Ma questo martedì 24 marzo è soprattutto il giorno dopo il referendum, movimenti tellurici nei partiti, come si dice in questi casi, all'indomani della vittoria del no, della sconfitta del governo di Giorgia Meloni, dunque soprattutto nella destra stanno succedendo cose. Proprio in questi minuti pare ormai certo che qualcuno pagherà per la sconfitta sulla riforma della giustizia, e prescelti potrebbero essere addirittura due: Andrea Del Mastro e Giusy Bartolozzi, la capo di gabinetto del ministro Nordio e il sottosegretario alla giustizia Del Mastro nella bufera, lo sapete, per quella vicenda, quegli affari legati con una persona che poi è stata condannata come prestanome di un clan di Camorra. Allora evidentemente era troppo grande il tonfo sul referendum per non far cadere qualche testa. Noi ci colleghiamo proprio a Roma con il nostro inviato Luigi Ambrosio. Luigi, a te.
Buonasera Mattia, sì, poco fa suonavano le campane a festa qua davanti a Montecitorio, ma non c'entra niente, niente, è un'altra cosa. Con la notizia che stiamo per darvi, anche se la suggestione c'era, cioè Del Mastro si è ufficialmente dimesso, è andato da Nordio al Ministero della Giustizia, c'è stato un breve colloquio e alla fine ha lasciato l'incarico Andrea Del Mastro di sottosegretario alla giustizia. Ha anche dichiarato: non ho fatto niente di scorretto, dove per niente di scorretto intende aver fatto società con una persona condannata per mafia in un ristorante, e ha detto: mi dimetto per l'interesse della nazione e della lotta alla mafia. E l'altra notizia, che adesso viene data da un'agenzia che, diciamo, gli altri, su cui ancora si sta cercando una conferma ulteriore, che pure Giusy Bartolozzi, la capo di gabinetto di Nordio, quella implicata nella vicenda del Mastri, quella che aveva detto la magistratura è un plotone di esecuzione, si sia dimessa a sua volta. Quindi stamattina dicevamo si va verso le dimissioni di Del Mastro e verso un trasferimento di Bartolozzi, e queste saranno le prime teste a cadere dopo la sconfitta referendaria. Se adesso questa seconda notizia viene confermata, invece chiudiamo la giornata con due dimissioni, e naturalmente lì c'è anche il retroscena, mettiamolo così, il tentativo di comprendere di più. Ci sarebbe anche comunque stato un intervento diretto di Giorgia Meloni nei confronti di Nordio, il quale questa mattina, verso mezzogiorno, in una intervista aveva detto: Del Mastro e Bartolozzi devono rimanere dove sono. E naturalmente Giusy Bartolozzi è la persona di fiducia del ministro all'interno del Dicastero della Giustizia, e invece no, invece 4 ore dopo siamo qua a dare la notizia delle loro dimissioni, che sono anche appena arrivate, insomma, praticamente sulla sigla, Mattia.
La conferma anche Repubblica in questo momento, sto aprendo il quotidiano online, dice: si dimettono entrambi, Bartolozzi e Del Mastro, dice Repubblica.
Perfetto, quindi abbiamo, diciamo, il suggello definitivo anche per quanto riguarda Giusy Bartolozzi. Se tra le dichiarazioni di un ministro, che sicuramente in questo questo momento è il più screditato del governo, poi ce n'è un altro ma te lo dico dopo, il più screditato del governo, perché il ministro della giustizia che ha firmato quella legge che è stata così sonoramente bocciata dal referendum, fa una dichiarazione di fiducia ai due, dopo 4 ore arrivano le dimissioni, evidentemente il telefono l'ha alzato la Presidente del Consiglio, che già insomma con Bartolozzi aveva un problema politico, ha probabilmente cercato di difendere fino all'ultimo il suo sottosegretario Delmastro, ma il caso in cui lui è implicato, ricordiamo, fare affari con la con persone implicate in, come dire, associazione mafiosa, magari non c'è il reato, però diciamo che uno che fa il sottosegretario alla giustizia, ok, e senza considerare che evidentemente queste vicende hanno pesato, no, nella campagna elettorale sul referendum. Allora loro due via, magari, chi lo sa, per cercare di difendere l'ultima ridotta, che è quella del ministro della giustizia, perché se si dovesse dimettere anche il ministro della giustizia, allora lì si aprirebbe un problema di governo molto grande, anche perché, ti dicevo, Mattia, ce n'è un altro di ministro che in questo momento è in grave difficoltà,
sì,
ed è il ministro degli esteri Tajani, in qualità, è in grave difficoltà in qualità di coordinatore politico di Forza Italia, perché è nata oggi una iniziativa dentro Forza Italia, magari non proprio per sostituirlo in quel ruolo, ma sicuramente per commissariarlo, e il nome che si fa è un nome che era già circolato e che si dice piaccia a Marina Berlusconi, che è quello del presidente della Regione Calabria, Occhiuto. In Calabria le cose non sono andate come speravano, in generale il sud è andato molto male, il sud va molto male, per questo anche insomma c'è una grossa preoccupazione adesso per quanto riguarda le elezioni politiche, e il ragionamento è: mettiamo una persona che lo conosce, che è di lì, che è del territorio, che cerca di recuperare il consenso perduto. E allora, se tu hai due ministri così importanti, il ministro degli esteri e anche vice premier, il ministro della giustizia, così importanti e così indeboliti e a rischio, perché traballano pure loro a questo punto, capiamo che insomma,
si aprono scenari, insomma,
è una debolezza ulteriore, uno scenario estremamente difficile. Tutto
a un anno dalle politiche, Luigi, no, ti interrompo soltanto perché abbiamo collegamento con noi e resta con noi ovviamente, Luigi, c'è Walter Verini, certo, senatore del Partito Democratico, che saluto. Benvenuto Verini.
Salve, buonasera.
Buonasera. Allora, sembrano ufficiali, possiamo dirlo, le dimissioni di Delmastro e di Bartolozzi. Che ne pensate?
Beh, un gesto tardivo, però dovuto, era quello che dovevano fare, avrebbero dovuto fare da giorni, prima la capo gabinetto e poi il sottosegretario. È una posizione insostenibile, accomunata sostanzialmente da un disprezzo per il loro ruolo, che, come dice la Costituzione, va svolto con onore e disciplina, quella che è loro mancata, e la loro permanenza avrebbe gettato ulteriore discredito sul ministero, che è il ministero della giustizia. Delmastro ha compiuto dei gesti e degli atti incredibili, ma non solo l'ultimo, non solo la vicenda gravissima della società SRL non dichiarata, con una figlia di un prestanome del pericolosissimo clan senese, in odore di, non solo di mafia, più che odore, ma di riciclaggio di denaro. Insomma, questo fa il sottosegretario alla giustizia, e questa cosa era veramente un fuor d'opera. Ma prima era stato condannato in primo grado per rivelazione di segreti d'ufficio, cosa che non poteva fare sulla vicenda Cospito. Insomma, lui non avrebbe dovuto fare il sottosegretario, con i suoi precedenti di vario tipo. E adesso, dopo che sono venute alla luce questi fatti, queste dimissioni erano per noi un atto assolutamente necessario e urgente.
Necessario, ma dunque Bartolozzi e Delmastro che si dimettono, Verini, e in qualche modo, come ci raccontava il nostro inviato a Roma, e Meloni che delegittima Nordio, cosa può fare il ministro della giustizia di fronte a un atto di questo tipo, secondo lei? Cosa dovrebbe fare?
Ma guardi, Nordio, come dire, non ha bisogno di ulteriori delegittimazioni, si è delegittimato da solo con il suo operato. Lui in 3 anni e più non ha affrontato nessun problema vero della giustizia quotidiana, i magistrati che mancano, cancellieri che mancano, non ha stabilizzato l'ufficio del processo, non ha saputo dare una risposta se non un pasticcio al processo telematico, non ha dato una risposta a una vergogna nazionale che si chiama situazione delle carceri italiane.
E adesso anche un atto politico forte della sua Presidente del Consiglio.
Ma certamente, lui poi ha investito tutto sulla la guerra alla magistratura, e anche usando, come noto, frasi contro il CSM, cioè un ministro che attacca l'indipendenza della magistratura invece di tutelarla, il ministro della giustizia, incredibile. Quindi certamente si era già delegittimata, ha messo la faccia su quella riforma e avrebbe anche per questo probabilmente dovuto trarre qualche conseguenza. Poi adesso è evidente, la sua capogabinetto che aveva, ricordiamocelo, fatto tabula rasa di tutti i dirigenti, sono scappati 5 in questi 3 anni dalla via Renula di dirigenti, sì, apicali per la situazione che c'era di accentramento e così via, e in più il suo sottosegretario su cui aveva detto aveva espresso fiducia, beh certo è un colpo duro anche per Nordio, e sai, in questo paese si dovrebbe trarre le conseguenze in certi casi, però dubito che magari Nordio lo faccia, ma se lo facesse sarebbe un servizio al paese, insomma.
Grazie senatore per essere stato con noi.
A risentirci.
Walter Verini, senatore del PD. Luigi Ambrosio, torno da te per concludere. Dunque, dicevamo di Nordio, dicevi anche del ministro degli esteri italiani, e quindi siamo a un anno dalle politiche, insomma.
Un anno, forse un anno, vediamo se un anno o qualcosa meno, ma adesso al di là, adesso non c'è tempo per questo ulteriore sviluppo. Il punto è che a destra, invece che moderarsi, diciamo, no? Hanno deciso di mantenere lo stesso atteggiamento e quindi hanno incardinato la legge elettorale, che si voteranno da soli per cercare di non perdere le prossime elezioni politiche alla faccia del dialogo, no? Sono stati puniti su questo dagli italiani, ma vanno avanti perché sanno andare così, perché vanno avanti solo così, loro non hanno altre strade. Certo, Mattia, se ho 30 secondi, ascoltare Verini, sì, è interessante, perché viene fuori proprio l'immagine di un sistema piramidale, no? Che rischia di crollare. Si fanno saltare la capo di gabinetto e il sottosegretario per difendere Nordio, però anche Nordio in effetti che cosa ci sta lì a fare a questo punto, e si difende Nordio invece nel posto in cui sta per evitare che sia il governo a venire giù. Insomma, sono più, forse più che la piramide, il domino, no? L'immagine in questo momento fanno fuori questi due, sacrificano questi due sperando che siano le ultime, le uniche due pedine a cadere di tutto il sistema.
Certo, l'immagine del domino, direi, azzeccata. Luigi Ambrosio, grazie mille.
A voi, buon lavoro.
Ciao Luigi Ambrosio, nostro inviato a Roma in questi giorni, dunque ci ha dato la notizia di questa giornata. Le dimissioni non soltanto di Del Mastro, ma anche della capo di gabinetto Giusy Bartolozzi. Queste sono le due teste che cadono dopo la bocciatura della riforma della giustizia di Nordio e di Giorgia Meloni. Poi c'è l'altro fronte invece, quello del centrosinistra, dove adesso si ragiona sulle primarie del campo largo dopo quella disponibilità lanciata anche un po' a mo' di sfida, dobbiamo dirlo, da Giuseppe Conte, accolta da Schlein. Oggi ha parlato la sindaca di Genova, Silvia Salis, che è indicata da molti come un possibile nome per la leadership del campo largo, che però si è tirata indietro da questa partita. Non considera Salis le primarie lo strumento giusto per scegliere il leader, anzi rischia soltanto di lasciare delle scorie nella coalizione. E dunque si incominciano anche nel centrosinistra a fare i ragionamenti su quello che sarà da qui a un anno, forse anche poco meno di un anno, in vista delle politiche. Di questo ha parlato Michele Migone con Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che dal centro ci dice che insomma è pronto a partecipare anche lui con un nome riformista alle primarie. Sentiamo.
Lei può dire che siamo di fronte a una frattura tra il paese e Giorgia Meloni oppure no? È, diciamo, questo un episodio molto importante, molto grave per la maggioranza, ma soltanto un episodio, e nelle prossime elezioni politiche il panorama può essere diverso.
Se lei si riferisce a quello che è successo, diciamo, nella battaglia referendaria, è evidente che per quello che riguarda il fronte del no, non soltanto rappresenta un pezzo importante di centrosinistra, ma va oltre. Qual è il pezzo che va oltre? Perché c'è anche un pezzo, a cominciare dalla storica corrente dei riformisti del PD, penso al costituzionalista Barbera ed altri, che hanno votato sì. E quindi è evidente che il centrosinistra va oltre il fronte del no. Io penso che il centrosinistra possa vincere le elezioni se però si concentra ora non sulle questioni ideologiche, ma sulla quotidianità, sulla concretezza, sulla vita di tutti i giorni, sugli stipendi, sul lavoro, sulle pensioni, sulla sanità. Ecco, questi sono i temi di cui dobbiamo parlare.
Ma secondo lei le primarie, Conte, lei cosa ne pensa?
Ma io ho proposto le primarie un anno fa, sono convinto sostenitore delle primarie. È evidente che chiunque abbia delle idee da mettere in campo dentro una cornice programmatica condivisa può e deve farlo. Noi daremo una mano con Casa Riformista, Italia Viva e tutti coloro che ci vorranno stare, a partire da sabato 11 aprile, quando un gruppo coordinato da un professore della Bocconi, Tommaso Nannicini, lavorerà sulle primarie delle idee. Poi è chiaro che i nomi li decideranno i cittadini, chiunque ha il diritto di correre, a cominciare naturalmente dai leader dei partiti più grandi, immagino, ma saranno loro a scegliere, Kelly Schlein e Giuseppe Conte vorranno correre. Poi naturalmente vediamo chi vincerà e chi saranno gli altri candidati.
Immagino che lei non ci stia facendo un pensierino, no? Credo proprio di no.
Io penso che Casa Riformista avrà un candidato o una candidata. Vedremo che tipo di candidato sarà, se sarà un sindaco, una sindaca, se sarà un amministratore locale, un esponente delle istituzioni, un parlamentare. Però io sono affezionato all'idea che prima si decide cosa fare e poi si decide chi rappresenta questo mondo. È evidente che un candidato di Casa Riformista o una candidata ci sarà.
E non sarà lei, scusi se insisto, ma giusto per capirlo.
Ma io quando le ho detto che vedremo chi sarà, vuol dire che non abbiamo ancora deciso. Dopodiché le ripeto la frase, perché non vorrei sembrare ridondante. Potrebbe essere un sindaco, una sindaca, un esponente della società civile.
Perfetto.
Se però lei vuole che mi metta a ragionare soltanto dei nomi, vorrebbe farmi tradire quello che ho appena detto. Quindi prima ragioniamo di quali sono le idee. Poi penso che sia utile che ci sia un candidato o candidata che allarghi e prenda tanti voti.
Perfetto, adesso è molto chiaro anche a me. Senta, la cosa che volevo chiedere è questa, ma lei giustamente dice facciamo le primarie, non c'è il pericolo che diventi, diciamo, una contesa un po' troppo aspra? E non credo che il tempo sia tantissimo. Lei cosa prevede, che si vada a votare quando?
Secondo me si vota a giugno del 27, perché la Meloni non ci pensa ad andarsene prima. Questo vuol dire che si possono fare le primarie in quest'autunno o a primavera del 2027. L'importante è che le primarie non hanno mai fatto male a nessuno. Non è vero che le primarie, beh sì, qualche caso di primarie non riuscite perché qualcuno non accettò il risultato c'è stato, penso alla Liguria del 2015, ma il meccanismo è molto semplice. Ci sono delle regole condivise, ci sono delle cornici programmatiche condivise, poi ciascuno ci porta le sue idee. Chi vince deve sapere che può contare sul consenso di tutti gli altri. Quindi non è che se tu perdi poi il giorno dopo scappi col pallone. Questa è la regola delle primarie. Se c'è questa, sono delle ottime, ottime, ottime soluzioni per rafforzare il centrosinistra, non per dividerlo. E io, come dire, ne ho fatte tante di primarie, qualcuna ne ho vinta, qualcuna ne ho persa, ma quando si fa le primarie la coalizione è più forte.
Quindi l'errore grande, l'ultima domanda che le faccio, che non deve fare il centrosinistra in questo prossimo anno, anche per mantenere quel tesoretto elettorale sorprendente di giovani della generazione Z che sono andati a votare contro Giorgia Meloni, ma non è detto che poi vadano a votare per il campo largo o campo progressista.
Però questi giovani potrebbero votare per le primarie, questi giovani potrebbero essere coinvolti in un percorso di partecipazione, questi giovani potrebbero essere in qualche modo non lasciati lì fermi da una parte, ma rimessi in pista e rimessi in gioco da subito. Ecco, questo credo che sia quello che dobbiamo fare.
E questo Matteo Renzi, intervistato da Michele Migone, in quest'ultima parte anche su come non sprecare quel valore aggiunto arrivato dai giovani ieri al voto per il no al referendum. Di questo parleremo con questo focus specifico stasera all'orizzonte delle 20 dopo i notiziari. E dunque vi ripeto la notizia del pomeriggio: si sarebbero dimessi Delmastro e Bartolozzi. Uso ancora il condizionale perché su Bartolozzi altre fonti ci dicono che ancora in corso un colloquio col ministro della giustizia Nordio, ma sarebbero queste le due teste a cadere dopo la bocciatura della riforma della giustizia della destra di governo.
Trionfo dell'ignoranza. Cominciamo. Oh, che fame che tegno! Voglio da uno screco, giugismo, rocco, tasti, che roba, la fame. Ho so qui, profondo, xedro, xed, hoplo, xed, di sta a mangiare, oh, che ma frosso, te perché ti sono giù, che vuoi. La fame! Che mistra, volte, mamma, la maccaveria un regio, ma la mangiaria, pian, se la mangiaria un regio, maccaveria legio, pian, me lo cicciaria, che sracca, ma che semi mai, che roggia, che es. Ai, che manco resto, pecto, ma caveria un coglione, altro coglione, pane anche il pisello, quasi che dicono, fate che...
Eh sì, ci stava bene qui il gramellotto di Mistero Buffo, il centenario di Dario Fo, oggi lo stiamo ricordando in vari spazi e domani Falla con noi, il tour di Falla con noi di Radio Popolare dalla Palazzina Liberty, il nostro modo anche per ricordare il premio Nobel e il suo rapporto con... anche con Radio Popolare, possiamo dirlo. Ma oggi 24 marzo e anche soprattutto sono anche soprattutto i 50 anni, mezzo secolo dal golpe militare in Argentina, il giorno in cui si insediava il regime del generale Videla, una delle dittature più feroci della storia del Sud America, e bastano i numeri a dirlo: 30.000 desaparecidos, 500 bambini apropiados, migliaia di esiliati e prigionieri politici. In questi minuti a Plaza de Mayo la manifestazione degli argentini e dei familiari delle vittime per la ricerca della verità, impegnati da decenni nella ricerca dei desaparecidos, per chiedere insomma verità e giustizia su quanto accaduto durante la dittatura. Ci colleghiamo con Buenos Aires, con noi c'è Nicolas Rapetti, che è sociologo e sottosegretario ai diritti umani dal 2019 al 2023 del governo di Alberto Fernandez. Benvenuto.
Grazie, molto piacere, grazie per questo collegamento.
Grazie a lei, Nicolas Rapetti. Se possiamo, la fotografia di questa piazza in questi minuti.
Sì, come lei diceva, questa manifestazione il 24 marzo è nata spinta da una spinta dei familiari, delle vittime dirette, ma quello che si può vedere chiaramente oggi è che non è più così, nel senso che la piazza oggi è strapiena di giovani, sindacati, partiti politici, società civile, cittadini senza nessuna organizzazione. La cosa impressionante di questa giornata è soprattutto la presenza dei giovani, no? Quindi questo parla di una della principale, secondo me, fortalezza che hanno avuto le organizzazioni per la difesa dei diritti umani argentini, quando sono riusciti a trasversalizzare questa loro richiesta di giustizia, e che è stata presa in mano dalla popolazione. Quindi è veramente una giornata molto 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 emozionante.
Una richiesta di giustizia presa in mano dalla popolazione, una mobilitazione che va avanti da decenni e che insomma negli anni recenti, negli ultimi tre anni possiamo dire, da quando c'è in carica il governo di Javier Milei, vede l'assenza delle istituzioni. È così, e che cosa significa?
Sì, il governo Milei ha, oltre al fatto di avere un discorso apertamente negazionista che rivendica anche le azionarie della dittatura, ha cominciato a spegnere, diciamo, tutte le dipendenze statali che si occupano di memoria. Non è riuscito però a interrompere i processi che comunque, ricordiamo, sono ancora in corso. La dittatura oggi, ricordiamo, 50 anni da quando è cominciata questa dittatura, e ancora sono in corso in questo momento più di 10 processi in tutto il paese, che dimostrano un po' appunto la forza che ha questo movimento. Javier Milei sì, ha senz'altro cercato di chiudere un po' questo gran processo sociale, però non ci è riuscito. Quindi, nonostante ciò, appunto, la principale rivendicazione delle organizzazioni, che è la giustizia, va ancora avanti.
Concretamente, che cosa ha fatto il governo di Milei nell'ostacolare la ricerca di verità e giustizia?
Beh, principalmente ha chiuso una delle aree che si occupava, come tu ben dicevi prima, una delle conseguenze che ha lasciato la dittatura. Sono 500, si calcolano più o meno 500 persone che sono state, la cui identità è stata sottratta dalla dittatura.
I no? bambini appropriados, sì.
Esatto, appropriados, che sono stati sottratti quando erano bebè oppure quando le loro mamme erano incinte, sono stati fatti nascere in cattività e poi sono stati affidati a delle famiglie che hanno nascosto la loro vera identità. Lo Stato, grazie alla spinta che hanno avuto le abuelas de Plaza de Mayo, che sono riuscite a far sì che lo Stato si prende in carico la ricerca di questi bambini ormai adulti, e Milei, una delle prime cose che ha fatto è stato chiudere una delle dipendenze che si occupava di fare delle indagini. Quindi adesso è solo l'unico attore sociale che cerca i nipoti sono le abuelas de Plaza de Mayo, alle quali lo Stato comunque dava un contributo, dei sussidi, che anche lì Milei ha fatto cadere. E poi, oltre a questo, ha dimezzato, diciamo, la quantità di lavoratori statali che lavoravano, di funzionari statali che lavoravano al segretariato per i diritti umani. E direi comunque la battaglia più grande lui la sta dando a livello simbolico, no? Per la prima volta dopo più di 12 anni in cui lo Stato aveva una narrativa che andava nel senso di ottenere giustizia, di rivendicare la militanza politica degli anni 70, eccetera, eccetera, Milei ha fatto marcia indietro, ha cominciato a rivendicare invece l'azionario dei militari. Quindi è ritornato a quello che si conosce in Argentina come la teoria de los dos demonios, no? La teoria dei due demoni, che un po' mette sullo stesso piano l'azionario della militanza rivoluzionaria degli anni 70 e il terrorismo di Stato che è stato portato avanti appunto dallo Stato. Non solo ciò, ma relativizza un po' tutto quello che è successo, mettendo in discussione anche il numero dei desaparecidos. Come tu ben dicevi, le organizzazioni calcolano che sia intorno ai 30.000 desaparecidos, e lui ha continuato a mettere in discussione questa cifra, una discussione che non ha senso, no? come mettersi a dire quanti sono gli ebrei che sono stati massacrati dal nazismo.
Cioè, e c'è un'intera piazza in questo momento che cerca di opporsi a questa narrazione, e lo farà ovviamente ancora per tutto il tempo della durata del governo Milei, immaginiamo. Nicolas Rapetti, la ringraziamo per essere stato con noi. Siamo in chiusura, voglio solo ricordare il suo libro, Né oblio né perdono, Argentina 1976-2026, che tra poco presenterà anche in Italia, e quindi insomma potremo anche sentirla di persona. Grazie davvero.
Grazie mille a voi e vi ringrazio molto per il collegamento.
A lei, Nicolas Rapetti da Buenos Aires, linea al GR, poi di nuovo insieme all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18:35 minuti, seconda mezz'ora dell'orizzonte, rieccoci. Adesso per una notizia, la sentivate anche nel GR, una notizia che in realtà è arrivata ieri, però nel caos ovviamente del referendum è finita un po' in fondo alle pagine, e invece è importantissima per quello che è il futuro del panorama mediatico italiano. E forse il fatto che sia arrivata ieri, anche questo è considerato un oltraggio alla storia editoriale del gruppo di cui stiamo parlando, cioè il gruppo Gedi. E la notizia è che questo gruppo, che pubblica i quotidiani Repubblica e La Stampa e controlla tra le altre cose il sito di Huffington Post, le radio DJ, Capital, M2O, è stato alla fine venduto al gruppo editoriale greco Antenna. Finora era di proprietà di Exor, ovvero la società della famiglia Agnelli e Elkan, però da mesi si parlava di una imminente vendita, soprattutto a causa dell'insoddisfazione per l'andamento dei due giornali di John Elkann, presidente di Exor, così lui l'aveva motivata. c'era stata una grande mobilitazione da parte delle redazioni di Repubblica e della Stampa, che appunto sostengono che la vendita potrebbe mettere a rischio adesso la continuità occupazionale, ma anche la linea editoriale di questi due giornali. E la Stampa è stata venduta a un altro editore separatamente, il gruppo editoriale SAE, mentre il gruppo Gedi, dunque con Repubblica, passerà ai greci di Antenna. Abbiamo collegata con noi Zita Dazzi, giornalista di Repubblica e membro del CDR, il comitato di redazione di Repubblica. Ciao Zita, benvenuta.
Ciao, buonasera a tutti voi, buonasera. Gli ascoltatori a Radio Popolare.
Io partirei, Zita, da quello che avete scritto nel comunicato del CDR, ovvero che questa notizia è arrivata ieri e non è un caso secondo voi?
No, per noi è l'ultimo sgarbo di una lunga serie di comportamenti offensivi da parte della vecchia proprietà. Elkan, dopo 9 mesi, ha concluso questa vendita al suo amico Kiriakou e guarda caso l'annuncio ufficiale arriva proprio in un giorno in cui diciamo, i giornalisti ovviamente erano molto presi a dare notizia di quello che stava succedendo in Italia col referendum e la vittoria del no, quindi ovviamente ci ha messo nelle condizioni di non poter fare subito assemblea, di non poter discutere fra di noi di quello che stava succedendo, e forse noi abbiamo pensato, anche lui ha scelto una giornata così sperando di avere poi meno ritorno sulla stampa italiana, straniera, sì, sui telegiornali, insomma sperava che prevalessero altre notizie, ma così non è stato.
Ma è fatta, Zita, adesso questa era l'ultima parola?
Sì, adesso il vecchio amministratore delegato ci ha comunicato che il passaggio delle quote è avvenuto al 100%, che è contestuale il signing con il closing delle trattative, per fortuna che ci sono voluti 9 mesi, manca un parto, e a questo punto abbiamo un nuovo amministratore delegato che viene dal Sole 24 Ore, stanno nominando in queste ore il nuovo CDA, e avremo quindi un nuovo management col quale dalla prossima settimana comincerà un confronto, ecco perché ieri hanno fatto uscire diversi comunicati nei quali raccontano che vogliono mantenere l'identità di Repubblica, che non vogliono sviluppare, potenziare quello che noi già facciamo, che ci sembrano delle bellissime parole. Aspettiamo di vedere che queste parole si trasformino in fatti.
Perché voi garanzie ancora sia sulla continuità della linea editoriale che sulla tenuta occupazionale ne avete avute dal nuovo proprietario?
No, naturalmente no, avevamo chiesto nei mesi passati, anche prendendo delle iniziative di lotta sindacale, con scioperi, col blocco delle iniziative speciali, avevamo chiesto che fossero inserite nelle clausole dei contratti anche delle garanzie sia per il livello dell'occupazione dentro il giornale, sia per il mantenimento della linea editoriale, insomma dell'identità storica di questo giornale che è molto particolare come tutti sanno, e ovviamente ci hanno tirato per il naso fino a ieri dicendo sì sicuramente ne parliamo, sui tavoli la vostra richiesta c'è, ma poi concretamente ieri il vecchio amministratore delegato nel salutarci ci ha detto che nero su bianco non c'è niente e che dovremo vedercela con nuovo proprietario, con nuovo azionista, quindi diciamo adesso cominciamo il lavoro, certo, ex novo con questi nuovi azionisti.
E immagino anche le vostre iniziative sindacali, insomma ne parlerete, ci ragionerete in base a quelle che saranno poi le eventuali risposte dal nuovo proprietario, anche perché Zita Dazzi, si era parlato dell'interesse del greco, dell'armatore greco, del gruppo Antenna, più per le radio che per Repubblica. Alla fine Repubblica che destino avrà?
Allora, lui ha 37 emittenti, prevalentemente radiofoniche e televisive, prevalentemente nell'est Europa. Non ha carta, e questa è la prima carta che lui si compra, quello che abbiamo appurato poi in questi mesi, approfondendo con tanti anche colleghi, sia nostri sia di altri network di giornalisti, quel che abbiamo capito è che lui comunque è un imprenditore che vuole sbarcare nel salotto buono dell'economia europea e gli serve anche un giornale di carta e un giornale con un sito online potente come quello di Repubblica, che sta avendo dei risultati molto, molto, molto importanti in questi ultimi mesi e sta crescendo il suo ruolo anche nei social, quindi sicuramente lui all'inizio era attratto dai numeri di Radio DJ, Radio Capital. A questo punto credo che se ha speso oltre 100 milioni per comprarsi la carta di Repubblica, il sito di Repubblica, ci proverà perlomeno a usarlo, questo giornale, a farlo funzionare. Insomma, almeno noi questo speriamo, ecco, ci approcciamo a questo nuovo proprietario anche cercando di essere fiduciosi, di riuscire ad avere un dialogo con lui migliore di quello che abbiamo avuto con Elkan. Ecco, tanto diciamo peggio di come è stato finora non potrà
Difficile,
essere.
difficile.
Esatto.
Un'altra cosa, Zita, di cui si è parlato a lungo dei rapporti di Kiriakou con insomma, l'Arabia Saudita, con il principe ereditario Mohammed bin Salman, sappiamo il personaggio, bin Salman è anche insomma, è considerato il mandante dell'omicidio Khashoggi, un giornalista, no? E poi anche
Senza.
si è parlato, si è scritto di amicizie, comunque legami di Kiriakou con Donald Trump, almeno simpatie. Che cosa sappiamo di entrambi questi due fronti?
Allora, sappiamo che lui ha un aspetto societario estremamente ramificato e che sono tre fratelli erede di un grandissimo milionario greco. Il nostro Kiriakou è diciamo, attivo soprattutto nella parte editoriale e di sicuro ha frequentato Casa Trump a Mar-a-Lago, di sicuro ha alcune società insieme agli arabi di Bin Salman. E di sicuro ha conosciuto John Elkann a casa di Trump, insomma, questo noi sappiamo e non, sappiamo anche che lui in Italia, per esempio, ha buoni rapporti con Matteo Renzi, quindi diciamo tutto si tiene, sappiamo che Matteo Renzi anche con l'Arabia Saudita ha dei buoni rapporti, non ci stupiamo di tutto questo network. Dopodiché la società che compra Repubblica non ha partecipazione da parte degli arabi. Sappiamo che è una newco, cioè è una società nuova a responsabilità limitata che prende in carico Repubblica e lo inserirà nel grande ramificato impero delle società di questa famiglia. Ovviamente noi vigileremo e chiederemo al primo incontro che avremo con la proprietà di capire meglio, ecco, di capire meglio anche il sistema delle scatole cinesi. Sapendo che poi queste grandi famiglie capitaliste hanno dei sistemi anche per rendere molto difficile il riconoscimento reale di come è fatto l'assetto societario. Quindi noi ovviamente chiederemo tutte le garanzie, chiederemo spiegazioni. Già stamattina abbiamo avuto un saluto proprio molto rapido con la nuova amministratrice delegata e insomma gli abbiamo fatto capire che abbiamo
E
molto,
si vigilerà,
molto
certo.
fretta di conoscere che intenzioni hanno
Certo.
e che non, sicuramente non si stanno comprando un giornale qualunque, che si troveranno una redazione che è molto reattiva, che in questi ultimi anni ha fatto delle cose anche proprio per preservare la storia di Repubblica, ecco, le
Assolutamente.
dimissioni di Molinari sono nate dalla lotta dei giornalisti di fronte a tante cose che non ci piacevano, ecco.
Giustamente, si vigilerà. Allora, Zita Dazzi, buon lavoro, in bocca al lupo e vi
Grazie
seguiremo anche noi,
mille.
ovviamente.
Grazie per la vostra attenzione, buon lavoro
A
al
presto,
Repopolare. Ciao.
Zita Dazzi,
Ciao, ciao.
giornalista di Repubblica, tra l'altro 50 anni, quest'anno è il cinquantenario anche della nascita del quotidiano fondato da Scalfari.
Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchier di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchier di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Eravamo due amici al bar, uno è andato con la donna al mare. I più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchier di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà. Sono tutti quanti a casa e quest'oggi verso le tre sono venuti quattro ragazzini, sono seduti lì vicino a me con davanti due coche e due caffè. Li sentivo chiacchierare, han deciso di cambiare tutto questo mondo che non va. Sono qui con quattro amici al bar che hanno voglia di cambiare il mondo.
Quattro amici, Gino Paoli all'orizzonte di Radio Popolare. Gino Paoli ci ha lasciato oggi a 91 anni, grande maestro della scuola del cantautorato, della musica d'autore italiana e genovese, la scuola genovese, lui uno dei protagonisti di quella stagione. Ma sono le 18:49 minuti, dobbiamo andare a Milano e in Lombardia con questa sera buona metà della redazione di Metro Regione. Saluto innanzitutto quello che è seduto qui a fianco a noi, cioè Alessandro Braga. Ciao Ale.
Buonasera Mattia, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici.
E si parla ancora di referendum anche in questo caso, ovviamente.
Si parlerà ancora di referendum, anche se da un'altra notizia che daremo questa sera, Metro Regione. Anche oggi tre incidenti gravi in Lombardia, il primo episodio a Milano dove un operaio è caduto dall'altezza di 5-6 metri mentre lavorava su un ponteggio in un cantiere, ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Gli altri due episodi invece in provincia di Pavia, anche lì un operaio in codice rosso e un altro che ha rischiato l'amputazione del braccio mentre stava lavorando su un tornio. Insomma, il tema della sicurezza sul lavoro resta purtroppo di strettissima attualità, però stasera ancora ovviamente dentro Metro Regione un po' di analisi, un po' di commento, un po' di ragionamenti su questo voto lombardo, a partire un po' dal voto milanese. Milano ha confermato la sua unicità o comunque specificità rispetto al territorio più vasto della Lombardia e quindi partirei da qui con Roberto Maggioni.
Ecco l'altra metà di Metro Regione, ciao Roby.
Buonasera, ciao.
Roberto, tu oggi hai guardato un po' i cosiddetti seggi della periferia, il voto, il sindaco Sala oggi ho anche detto smettiamola di parlare di una sinistra della ZTL, è un voto diffuso, anzi in realtà il sì ha vinto in un unico municipio, in città, il municipio 1 che è quello del centro storico, dove è stato forte comunque il voto al fu ormai terzo polo per intenderci, certo, che era schierato per il sì in parte, e ti sei andato a guardare un po' di dati invece nei cosiddetti seggi di periferia, dove ovunque ha vinto il no.
Sì, perché appunto, come dicevi tu, già da subito si è visto che il sì ha vinto nel municipio 1, il no ha vinto in tutti gli altri municipi, con delle percentuali che variano tra il 56% municipio 7, la più bassa, e la più alta 61% per il no nel municipio 3. Però poi è interessante vedere come si è votato all'interno dei municipi. Allora, una delle domande che ci si fa dopo ogni tornata elettorale è come hanno votato nei quartieri popolari, come hanno votato nelle zone più dove c'è anche più disagio. Allora siamo andati a vedere sei zone popolari in sei periferie della città, tenendo in considerazione nord, sud, est e ovest, e allora siamo andati a spulciare nelle varie sezioni per esempio cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che anche a Milano, ma credo che sia un dato che si può estendere probabilmente anche alle altre grandi città dove ha vinto il nord, i quartieri popolari hanno votato in massa per il no. Allora noi abbiamo visto che ad esempio in via Saponaro, quindi siamo a Grattosoglio nella periferia sud, 10 sezioni su 10 di via Saponaro ha vinto il no. In via San Dionigi, Corvetto, periferia sud-est, 3 sezioni sono andate al sì, 6 sezioni sono andate al no. A Molise Calvairate, periferia est, via Montevelino, al no sono andate 12 sezioni su 12, tutte. In via Paravia, zona San Siro, parte opposta della città, quindi zona ovest, vicino al quadrilatero di Piazza Selinunte, quello dei trapper di Milano, dei rapper, 3 sezioni sono andate al sì, 9 al no. Stessa cosa in Comasina, Piazza Gasparri, quindi qui siamo a nord, nella periferia nord di Milano, una sezione ha vinto il sì, 6 sezioni ha vinto il no. L'ultima che abbiamo visto come zona, Quarto Giaro, anche qui periferia ovest, in via Graf, 3 sezioni hanno votato sì e 10 hanno votato no. Quindi noi siamo andati un po' a vedere dei seggi, delle sezioni campioni, però in zone abbastanza rappresentative dei quadrilateri attorno alle case popolari, quartieri Haller, quartieri MM, quindi con quel tipo di composizione, e questo è quello che abbiamo visto. Ci sono, ecco, vi cito altri due dati interessanti,
sì, Roby,
che riguardano Milano. Il no ha vinto di 100.000 voti sul sì. La cosa interessante è che il no ha collezionato 83.000 voti in più rispetto a chi aveva votato Beppe Sala sindaco nel 2029, quindi insomma è un numero di voti piuttosto interessante.
Decisamente, grazie Roberto Maggioni, sono indicazioni precise che arrivano immagino anche alla politica, perché poi l'incognita, lo scenario che si apre adesso, questo grande voto del no che arriva soprattutto dai quartieri popolari, come si potrà concretizzare in futuro, come si potrebbe articolare, questo è il discorso che sicuramente qualcuno deve tenere bene a mente nei prossimi mesi. Invece in Lombardia, Alessandro Braga, situazione è diversa.
Molto molto diversa, anche se in realtà allora abbiamo visto come è andata Milano, è una situazione comune ai grandi centri, alle città capoluogo di provincia, perché 8 su 12, in 8 su 12 ha prevalso il no. Cito ad esempio Bergamo, dove il no ha preso un 54 abbondante per cento, in una provincia però, quella di Bergamo, dove è prevalso in maniera molto forte il sì nell'area provinciale. In effetti c'è da dire che l'unica provincia dove ha prevalso il no è la città metropolitana di Milano. Nelle altre province, al netto delle città capoluogo, ha prevalso invece il sì, tanto che alla fine il conteggio generale è stato un 53% circa di sì e 47% di no. Se teniamo buona una macro divisione, che anche lo sappiamo un po' approssimativa, che vuole per il no i partiti di opposizione al governo, quello centrale, invece quelli di maggioranza compatti per il sì, il primo dato che balza agli occhi è proprio questo trend consolidato. Nelle grandi città c'è un voto tendenzialmente progressista, nei comuni minori è sostanzialmente a destra. E quindi non stupisce, 8 città, 8 comuni capoluogo dove il no vince su 12. Cosa può significare questo in prospettiva? Beh, ci saranno delle tornate amministrative e potrebbe essere, potrebbe dare un'indicazione che se il centrosinistra o campo largo, che dir si voglia, dovesse presentarsi unito, avrebbe maggiori chance di vittoria. Poi in realtà Lecco, che è uno dei comuni capoluogo che deve andare al voto tra poco, il prossimo maggio, invece lì è uno dei quattro dove ha prevalso il no anche in, il sì, scusate, anche in città, quindi non vale così tanto. Discorso ovviamente opposto per quanto riguarda le regionali. Ho visto oggi alcune dichiarazioni di politici dell'opposizione al Pirellone in consiglio regionale dire la destra adesso si deve preoccupare, si sta assottigliando in qualche modo la distanza, la differenza, ecco. Il voto del no non è sovrapponibile ai voti dei partiti dell'opposizione al governo regionale. In generale il sì ha vinto in Lombardia, quindi in vista delle elezioni regionali che al momento saranno a scadenza naturale nel 2028, non si può dire certo che c'è qualche possibilità, a mio avviso. Ultimo dato, quello dell'affluenza, molto alta anche in Lombardia, tanto per dire, è stata più alta. I voti raccolti del sì e del no sono stati molto più alti dei voti raccolti dai due principali candidati alla presidenza della regione Lombardia, dei due schieramenti, quindi Attilio Fontana da una parte e Pierfrancesco Maiorino dall'altra. Cosa significa? Beh, che una mobilitazione civica dei comitati sia da una parte sia dall'altra probabilmente spinto di più al voto.
Molto interessante questa dunque la mappa del voto di ieri a Milano e Lombardia e anche i ragionamenti che si dovranno iniziare a fare da qui ai prossimi mesi. Grazie Alessandro Braga.
A voi, ciao, a dopo.
E noi di referendum continuiamo a parlare stasera all'orizzonte delle 20, però con un focus su una cosa nuova che si è forse palesata ieri, un valore aggiunto in più che ha sancito la vittoria del no al referendum, quella dei giovani e non solo, insomma, quella parte, quel bacino che non è sovrapponibile alla politica, che forse senza, insomma, il loro voto non avrebbero permesso questa vittoria al referendum per i partiti del campo progressista. All'orizzonte delle 20, ma ora c'è Estri, a dopo.